Grazie alla professoressa Zindiego per l'invito. Scusate se non sono buonino. Dopo quello che ha detto il professor Marra, sarà dura mantenere l'attesa. Comunque ci proviamo. In pratica questo è il lavoro, diciamo, l'approccio che noi abbiamo avuto alla terapia dell'epatite C negli ultimi 10 anni, cioè quello di andare a modellizzare e simulare con degli strumenti che attualmente sono disponibili anche su altri campi del sapere umano, come questo della predizione del tempo, che cosa succede nel singolo paziente quando noi diamo una terapia antivirale. E questo processo di simulazione, di modellazione, è un processo che è in continuo divenire, perché dalle informazioni che si ricavano comparando i dati attesi da secondo il modello con quelli poi misurati nella realtà, si correggono errori, si possono modificare le impostazioni, quindi si può migliorare l'approccio metodologico all'analisi. Che cosa ci aspettiamo da queste analisi matematiche e modellistiche? Innanzitutto ci aspettiamo di poter calcolare nei pazienti che fanno la terapia delle variabili che altrimenti non sono misurabili o comunque sarebbero molto difficilmente misurabili con esami invasivi o con strumenti non in dotazione. Per esempio, qual è l'emivita di un virione circolante oppure qual è l'emivita di una cellula infetta. E queste misure possono poi servire per comparare gli effetti antivirali di regimi terapeutici diversi e, sperando di avere poi la possibilità di applicarlo nei pazienti, identificare quali sono i pattern di risposta che permettono di individuare precocemente il paziente che ha più probabilità di guarire rispetto a quello che invece non riuscirà a guarire, e quindi entrare in una applicazione non più speculativa ma clinica di queste analisi, che è quello che noi abbiamo tentato di fare. Chiaramente tutti questi modelli si basano su degli assunti iniziali che sono, per quel che riguarda l'epatite C, il fatto che la viremia circolante è l'espressione di un equilibrio tra le forze del virus che tendono a far persistere la replicazione e quindi l'infezione e quelle dell'ospite che cercano di eliminarla. Questo processo biologico può essere descritto con equazioni matematiche e quindi permettere poi un fitting dei dati sperimentali con quelli reali. Il primo approccio, il primo tentativo di arrivare a questa analisi è stato fatto da Zoisem, che nel 96, appunto nell'intenzione di capire qual era il meccanismo d'azione dell'interferone, cioè come mai un paziente prendendo l'interferone poteva guarire, ha fatto questa analisi di cinetica, cioè di una rapida variazione della viremia dopo l'assunzione dell'interferone, con cui concludeva dicendo che questo declino della viremia di tipo esponenziale faceva pensare come causa principale dell'effetto interferonico alla riduzione della infezione di nuove cellule. Quindi il motivo per cui il paziente guarisce è che l'interferone, come era già anche noto dagli studi biologici con cui è stato identificato, è un farmaco, è una sostanza che impedisce al virione di entrare in cellule non ancora infette. Questo dato però è stato poi successivamente superato dagli studi di Avidan Neumann, che facendo misure molto più frequenti nei primi due giorni di terapia ha dimostrato che la cinetica di caduta della viremia non è in realtà un singolo esponente ma è bifasica, cioè c'è una prima fase molto rapida di declino seguita da una seconda in cui l'andamento è variabile da paziente a paziente, può essere piatto come nel primo caso oppure leggermente in pendenza o ancora più pendente. Questo si basa, cioè l'interpretazione che si dà a questa fenomenologia è la seguente, cioè si pensa che la cellula infetta sotto l'effetto dell'interferone riduca la produzione di virioni circolanti e quindi possa infettare meno cellule infette e quindi conseguentemente per via della clearance immunomediata delle cellule infette calano le cellule infette e quindi nella seconda fase noi, questa è semplicemente l'espressione matematica che ve la risparmio, nella seconda fase quello che noi vediamo qui è l'effetto netto della riduzione del numero di cellule infette, in quanto se ne infettano di meno e ne vengono eliminate in maniera costante dal sistema immunitario. Quindi c'è questo prima rapido declino nei primi 2 giorni dovuto all'eliminazione dei virioni circolanti e questa seconda fase che invece è dovuta all'eliminazione delle cellule infette. Qui noi avevamo già pensato, vedendo questi dati, Maurizio e Brunetto, di utilizzare questa seconda pendenza come indicatore del tempo di durata del trattamento, perché chiaramente, come abbiamo visto prima, questa seconda pendenza era molto diversa da individuo a individuo e correlava già nel lavoro originale di Neumann con la possibilità di guarigione. Quindi, provando i primi tentativi di applicazione del modello, abbiamo visto come in questo paziente, che era un paziente con un genotipo 3, trattato ancora con interferone standard, che aveva questa seconda fase molto rapida di caduta e quindi noi ci aspettavamo che il paziente potesse guarire, ma in realtà ciò non succedeva. Abbiamo considerato anche la cinetica delle transaminasi e ci siamo accorti che in effetti le transaminasi hanno una pendenza meno ripida rispetto alla viremia. Questo può avere una sua logica ed è interpretabile in questo modo. Cioè, nella seconda fase, la caduta delle transaminasi, rispecchiando la caduta delle cellule infette più della viremia, mette in evidenza un effetto antivirale diretto di minore replicazione del virus, ancora indotto dall'interferone o comunque dall'evento iniziale della terapia, che permette di avere una viremia a 4 settimane più bassa rispetto a quella che sarebbe presente se fosse solo dovuta al calo delle cellule infette. È un po' complicato, comunque in pratica la funzione che nel nostro modello descrive la riduzione della replicazione virale indotta da interferone è di questo tipo, cioè non è tutto esaurito con questo primo effetto di blocco replicativo come sosteneva Neumann, ma c'è una seconda fase di caduta di replicazione che pensiamo sia dovuta al fatto che gli intermedi replicativi del virus hanno un'emivita e quindi decadono al più lentamente e quindi vediamo calare il numero di virioni prodotti per cellula infetta e non solo il numero di cellule infette in questa seconda fase. Ora, questi dati che avevano suscitato chiaramente un po' di critiche, tant'è che il lavoro fu accettato con qualche riserva, direi che vengono abbastanza confermati dagli studi attuali con gli antivirali diretti, perché l'antivirale diretto ha un effetto di questo genere, con una rapidissima caduta della replicazione virale nei primi 4-7 giorni, che porta a perdere 4 logaritmi di viremia. Quindi non è biologicamente possibile che questa caduta di viremia sia dovuta a una caduta di cellule infette, altrimenti vorrebbe dire che un fegato con l'epatite cronica si rigenera in 3 giorni, che è una cosa, insomma, che credo che i clinici abbiano ben chiaro che è impossibile. Quindi il nostro modello si basa su questa dinamica delle transaminasi e delle cellule infette, utilizzando questa differenza, questo delta che c'è tra la caduta della viremia e la caduta delle transaminasi per individuare l'effetto antivirale diretto di seconda fase. Però per poter applicare questo modello nel lungo termine noi dobbiamo anche capire cosa succede dopo le prime 4 settimane e qui ahimè non abbiamo tanti strumenti investigativi, abbiamo soltanto delle ipotesi che possiamo fare e che possiamo poi testare con l'outcome del trattamento. In questo caso vedete come quel paziente che avevamo visto prima che recidivava, questo paziente nella sua caduta di viremia che diventa uguale alla caduta delle cellule infette secondo il modello originale di Neumann, avrebbe avuto una discesa costante arrivando a valori infinitesimali di virioni circolanti al momento in cui la terapia terminava. Se noi avessimo assunto questa come vero, sarebbe stato difficile spiegare che la viremia era ritornata positiva dopo solo 2 settimane e aveva questa tendenza a crescere molto rapida. Quindi abbiamo introdotto un concetto che è un'assunzione, perché non è assolutamente provato che sia così, però fa tornare i conti. E quindi abbiamo introdotto il concetto che l'attività del sistema immunitario dopo la 4ª settimana non rimane costante e questo ha una sua logica, diciamo, immunologica, in quanto una cellula infetta sotto terapia non è più una cellula che esprime gli stessi antigeni di una cellula che non è trattata e con un antivirale, e anche il numero di cellule infette diminuendo, essendo questo il trigger della risposta immune, comporta una minore attivazione della risposta citotossica e quindi con questi assunti abbiamo potuto simulare l'andamento delle cellule infette della viremia in pazienti trattati per lungo tempo. Questo è un esempio di un paziente appunto in cui si fa un fitting della viremia e delle transaminasi nel primo mese di terapia e il modello ci calcola questa linea nera che è il numero presunto, ipotetico, di cellule epatiche ancora infettate dal virus dell'epatite C fino alla fine del trattamento. Questo modello comunque regge in qualunque tipo di risposta perché, come vedete, il fitting è possibile sia per i pazienti che rispondono, per i pazienti che poi recidivano e anche per i pazienti che non rispondono. Questa analisi l'abbiamo applicata su una coorte di un centinaio di pazienti consecutivi trattati con secondo linea guida, quindi 24 settimane per i genotipi 2 e 3 e 48 per i genotipi 1 e 4, con entrambi gli interferoni, e abbiamo visto questo, cioè che a fine trattamento il numero di cellule infette che avevamo calcolato correlava con l'outcome, in questo senso che i relapser, i non responder avevano un numero molto alto, i relapser un valore intermedio e i sustain un valore molto più basso. Questa soglia delle 250 cellule infette aveva un valore predittivo positivo del 93% di sustain virological response. Ci siamo divertiti a ipotizzare quanto sarebbe durato individualmente il trattamento per ogni paziente se noi l'avessimo gestito con questo strumento, cioè avremmo utilizzato i dati calcolati dal modello nel primo mese per dire quanto tempo necessita al paziente per arrivare a questo target di 250, e qui vedete come c'è la distribuzione del numero di pazienti che avrebbero terminato il trattamento dai 3 mesi fino ai 18. In blu sono i genotipi difficili, in verde sono i genotipi facili. La cosa interessante è che anche per i genotipi come l'1 c'è un discreto numero che è quello che probabilmente appunto con la RVR poteva interrompere a 24 settimane. Questa però era un'analisi puramente speculativa e teorica, l'abbiamo verificata con un trial randomizzato prospettico in cui abbiamo per adesso inserito 112 pazienti. Come vedete, di questi che sono finiti nel gruppo in cui la terapia veniva decisa come durata dal modello, ne abbiamo 8 che sono il 15% che non sono modellabili, cioè che non hanno una cinetica di transaminasi di viremia che viene descritta correttamente dal nostro modello matematico, quindi non li abbiamo potuti gestire in quel modo, sono passati a linea guida, però non li abbiamo inclusi nell'analisi. Queste sono fondamentalmente le ragioni del non modeling, sono principalmente l'aumento di transaminasi a un certo punto, comunque i dati molto scatterati delle transaminasi che non sono sufficientemente accurati per calcolare la costante di clearance dell'epatocita infetta. Succede questo più spesso in pazienti che hanno transaminasi basse, vedete questo è uno che aveva transaminasi normale, oppure succedono fenomeni come di questo tipo, in cui per 2 settimane c'è la discesa esponenziale delle transaminasi, ma poi saltano per effetti che pensiamo siano di tipo tossico dell'interferone. I risultati sono di questo tipo, per adesso in quei pazienti che hanno terminato il trattamento secondo i due schemi, sono chiaramente pochi, però dicono sostanzialmente che le durate, cioè che l'efficacia dei due tipi di trattamento sono sovrapponibili. Quello che cambia è la durata, cioè noi per avere un paziente SVR abbiamo una durata che è del 21% più lunga con la linea guida rispetto alla gestione personalizzata. Queste sono le durate poi dei singoli pazienti trattati con il modello. Come vedete abbiamo sbagliato la predizione in un genotipo 1 che era stato trattato per 5 mesi e qualcosa, e poi abbiamo sbagliato la predizione in un genotipo 2 RVR che aveva interrotto a 12 settimane e in un genotipo 3 che abbiamo trattato per un anno in quanto il modello ci diceva che arrivando a questo prolungamento sarebbe probabilmente guarito. Sostanzialmente, chiaramente questo è uno studio piccolo con pochi numeri eccetera, però il concetto che la terapia possa essere individualizzata secondo quello che prevedevamo dall'analisi preliminare sulla casistica retrospettiva, direi che è confermato, perché vedete che più o meno la distribuzione delle durate dei trattamenti sono sovrapponibili a quelli che noi ci saremmo aspettati. L'altra cosa interessante è che le ragioni per il failure del trattamento nei due bracci era un po' diversa, nel senso che nei pazienti trattati col modello noi avevamo identificato come pazienti che non sarebbero guariti 11 su 14, mentre i 3 pensavamo che sarebbero guariti e sono invece recidivati. La linea guida invece, essendo più diciamo permissiva, ha fatto andare avanti dei pazienti che poi sono recidivati, più del modello, e quindi alla fine noi abbiamo speso 30 mesi di terapia per trattamenti inefficaci col modello e 90 con la linea guida, con un risparmio che potete calcolare da soli. L'altro vantaggio che può darti questa analisi della cinetica, anche nella logica dei futuri trattamenti antivirali, che dicevamo prima come professore Esteban, che diceva ci sarà da ragionare su come introdurli, è questo. In pratica noi, se riusciamo ad avere una misura della viremia a 2 giorni, possiamo capire qual è stato l'effetto antivirale diretto dell'interferone e qual è successivamente la pendenza di caduta delle cellule infette. Come vedete, ci sono qui, ho esemplificato alcuni casi, cioè c'è il caso in cui non succede proprio nulla, però le transaminasi e le cellule infette calcolate secondo il modello possono calare, perché come aveva già ipotizzato Zoisem, c'è questo effetto dell'interferone che blocca le nuove infezioni, ma non è sufficiente a far guarire questo effetto. Quindi questi pazienti probabilmente con gli antivirali non avranno nessun beneficio, perché non hanno appoggiano tutto l'effetto antivirale sull'inibitore, e quindi il rischio di resistenza è molto elevato. Poi esiste questa seconda categoria, in cui l'effetto antivirale diretto è modesto, però potrebbe esserci una seconda fase importante, perché se una persona ha le transaminasi alte, ha una risposta CTL molto vivace, anche con un basso blocco di replicazione potrebbe farcela guarire, se gli aumentiamo appunto il blocco di replicazione, che è quello che fa l'antivirale diretto. Quindi anche in questo caso ci potrebbe essere utile analizzare questo dato. E poi ci sono i casi un po' più favorevoli, in cui probabilmente questi pazienti, in funzione di queste pendenze, possono recidivare o addirittura essere solo dei partial responder, e su questi molto probabilmente l'antivirale diretto farà di più. Quindi abbiamo anche voluto vedere l'effetto del polimorfismo dell'interleuchina 28B su questa condizione di blocco replicativo e di clearance delle cellule infette. Voi sapete che appunto avere l'allele CC è una condizione che correla con la risposta virologica, e si sa che appunto l'RVR è molto più frequente nei pazienti con l'allele C. Nella casistica dei pazienti che vi ho fatto vedere prima, modellati nello studio pubblicato su Clinical Pharmacology, la distribuzione di questi alleli era questa rappresentata qui, quindi con una prevalenza dell'allele T, e con la ovvia correlazione che potevamo già immaginare dell'allele C con la sustain. A livello di cinetica virale, quello che differenzia questi due gruppi di pazienti è sostanzialmente l'effetto antivirale diretto, cioè l'avere l'allele C significa un blocco, che noi chiamiamo epsilon, di replicazione nelle prime 24-48 ore significativamente maggiore, che poi si traduce anche in una seconda fase con una pendenza significativamente maggiore per chi ha l'allele C. Questa seconda fase alla fine delle 4 settimane porta in media una riduzione di 1,8 logaritmi di differenza maggiore per l'allele positivo C. Questa differenza non è assolutamente spiegabile con questo mezzo logaritmo di caduta in più delle cellule infette che hanno avuto questi pazienti con l'allele C. Anzi, direi che questa caduta delle cellule infette è completamente giustificabile dal fatto che, essendo più bassa la viremia circolante, si sono infettate meno cellule. Quindi l'avere l'allele C non condiziona una risposta immunomodulatrice, immunoeliminatrice. La distribuzione delle durate del trattamento, che avevo fatto vedere prima, calcolate teoriche dal modello, in effetti correlava con la presenza dell'allele C, perché i genotipi 1 che avrebbero dovuto interrompere, secondo la nostra analisi, la terapia nei primi 4-9 mesi, erano in gran parte dei soggetti che avevano la LC. E credo anche, in accordo con i dati di Alessandra Mangia, anche nei genotipi 2 e 3 la LC correla con la possibilità di guarire a durate di trattamento più corte. Questa è la proiezione delle cellule infette in funzione degli alleli, calcolate in questi 78 pazienti che avevo fatto vedere, con la soglia del 250. Anche qui l'analisi ci dimostra come l'allele C ha un numero di cellule infette calcolate a fine terapia minore, quindi più probabilità di guarire. Lo stesso vale per la viremia calcolata. Questo porta ad avere dei valori predittivi positivi quando noi combiniamo l'analisi della viremia e delle cellule infette con questo cutoff di 500, che sono estremamente elevati. Cioè noi con l'analisi del modello a 4 settimane, indipendentemente da quale sia l'allele, sappiamo che abbiamo quasi il 98% di valore predittivo positivo con un'accuratezza diagnostica del 94% quasi. Questo vuol dire che se prendiamo i predittori isolati di risposta con l'interleuchina 28, il genotipo e l'RVR, facciamo un errore di predizione di pazienti che sarebbero sustain, ma noi non li identifichiamo come sustain, che va da 26 a 32, contro i solo 6 pazienti che sbagliamo con l'analisi del modello. Quindi, provocativamente parlando, uno potrebbe pensare di utilizzare questo indice per effettivamente andare a tailorare la terapia nel singolo caso. Però purtroppo abbiamo anche gli errori, e quindi qui ve ne faccio vedere uno di questo paziente che invece è guarito, però ha dei numeri di questo indice molto alti, e questo nonostante avesse un'ottima caduta delle transaminasi che correlava cioè poteva essere analizzata con il nostro modello, e però ha avuto questo andamento di viremia. Cioè per noi il paziente non sarebbe guarito, ma a un certo punto, dopo il terzo mese, è successo che la viremia inspiegabilmente è cominciata a calare e il paziente è guarito. Quindi l'errore del 3% che noi abbiamo è questo, di signori che possono in qualche modo sfuggire alle regole della matematica e della biologia. Certamente però nella gran parte dei casi si può pensare di utilizzare questo algoritmo, e attualmente ci bastano le misure di viremia e transaminasi in questi periodi del primo mese di terapia, sostanzialmente a basale una misura tra il secondo e il quarto giorno e una misura a 4 settimane della viremia. Per le transaminasi vale invece la regola di avere almeno 3 di queste misure nel primo mese. Quindi se noi pensiamo che con i nuovi farmaci possiamo intervenire dopo il primo mese, quindi sposiamo una strategia di lead-in, allora a questo punto provocatoriamente uno può dire che quei pazienti che secondo questo calcolo avrebbero altissime probabilità di guarire, diciamo entro 36 settimane, ma dico 36 sostanzialmente perché nella nostra casistica tutti questi pazienti qui sono quelli che in genotipo 1 sarebbero guariti nei primi 9 mesi, e forse fare 3 mesi di associazione telapravir più interferone o fare 3 mesi in più di interferone, non lo so quale dei due sia peggiore in termini di costi, sicuramente la triplice. Quindi in questo senso si potrebbe pensare di utilizzare questo modello per andare a identificare quei pazienti che possono beneficiare invece di un trattamento prolungato, che sono sostanzialmente tutti questi, per cui in questi casi aggiungere il boceprevir o il telapravir potrebbe essere una soluzione che porta a guarire un paziente che altrimenti non sarebbe guarito e avrebbe dovuto fare terapie molto lunghe. In più rimane il problema di come mai alcuni pazienti nonostante tutto recidivano, e su questo un'ipotesi di lavoro è stata quella di utilizzare delle vaccinazioni terapeutiche. Qui vi faccio vedere brevissimamente dei dati di uno studio che stiamo scrivendo il manoscritto con un vaccino di HCV E1 E2 ricombinante associato all'MF59, che è un adiuvante, e in cui appunto il razionale viene dal fatto che in questa seconda fase, calando lo stimolo antigenico rappresentato dalle cellule infette, introdurre una stimolazione esogena con una vaccinazione potrebbe essere utile. I dati iniziali non sono chiaramente molto significativi perché il numero di pazienti è molto piccolo, però fermandoci ad analizzare i pazienti che avevano avuto una risposta antivirale in termini di blocco replicativo dovuto cioè con l'interferone che funziona come antivirale, quelli che hanno subito le vaccinazioni hanno avuto una caduta di viremia nella seconda fase un po' più rapida. In pratica i correlati immunologici che abbiamo potuto misurare come gli anticorpi neutralizzanti anti-E1 e 2 erano più alti in quelli che avevano preso la vaccinazione. In pratica, se guardiamo anche la differenza tra i vaccinati che hanno avuto guarigioni rispetto a quelli che sono recidivati, quelli che sono guariti in verde hanno un aumento molto più marcato di questi anticorpi rispetto a quelli che sono recidivati, come pure i test di proliferazione degli linfociti periferici stimolati con gli stessi antigeni erano migliori in coloro che guarivano rispetto a quelli che non guarivano. Non dimostra nulla questo ovviamente, però è un campo stimolante in cui si potrebbe, al di là degli antivirali diretti, cominciare a lavorare per cercare di arrivare a migliorare a tutto campo la terapia antivirale. Quindi, in conclusione, direi che pur con la limitatezza dei numeri e con l'approccio molto ancora sperimentale che abbiamo in questo campo, l'idea di modellizzare la risposta antivirale con questa analisi matematica nel singolo paziente è una cosa che comunque è fattibile in una gran parte dei pazienti nella pratica clinica e ci permette di dimostrare che per arrivare a un SVR la durata di terapia è una variabile continua, cioè non ci sono scaglioni 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi, 18, ma è qualcosa che varia da individuo a individuo. L'utilizzare questo strumento con i limiti che abbiamo ancora adesso di conoscenza comunque ha già permesso un risparmio, quindi un'ottimizzazione dei costi e in implementazione di questi nuovi metodi di analisi predittiva come l'interleuchina 28 potrebbero ulteriormente migliorarlo questa capacità predittiva. Quindi nell'epoca a cui ci stiamo per affacciare, cioè dei nuovi antivirali, questo strumento potrebbe diventare uno strumento utile per definire sia la scelta che la durata del trattamento nel singolo paziente. Alla fine voglio solo ringraziare tutti i colleghi, in particolare Ferruccio Bonino e Maurizio Brunetto, che mi hanno sempre coadiuvato e coordinato su queste ricerche. Grazie a voi per l'attenzione.